il regno di Elisabetta d'Inghilterra. A Maria la Sanguinaria succedette Elisabetta, figlia di Enrico VIII ed Anna Bolena. I suoi genitori erano stati scomunicati e quindi si attendeva dai preti cattolici una mossa di Filippo II, che però non intervenne per toglierla dal trono. Infatti, la probabile regina sarebbe diventata Maria Stuart, che avrebbe unito Scozia ed Inghilterra, mettendo in condizione Francesco II di governare Francia ed Inghilterra. Per evitare ciò, chiese addirittura la mano di Elisabetta, che però la rifiutò, come rifiutò quella di molti altri nobili. Molto scaltra ed intelligente, sotto il mezzo secolo del suo regno, l'Inghilterra conobbe una grande fioritura che diede i presupposti per creare la grande potenza che sarebbe poi diventata questo paese. Elisabetta rifiutava i fanatismi religiosi e, più per sicurezza del suo trono, decise di dichiarare religione ufficiale il protestantesimo. I suoi sudditi avevano bisogno di pace. Con la legge di supremazia impose il suo potere sul clero, con la legge di uniformità rese di nuovo legale il Book of Common Prayer di Edoardo VI. Nel 1571 alcuni articoli dichiararono l'impronta calvinista della Chiesa anglicana, che aveva però caratteri episcopali. Annientò i puritani che chiedevano di seguire alla lettera le leggi date da Calvino e si occupò dei rapporti con la Scozia. Maria Stuart, regina di questo paese, ebbe una vita sfortunata. Francesco II morì prematuramente e lasciò alla moglie una situazione difficile. Nel suo paese, infatti, i calvinisti avevano la maggior parte del territorio sotto il loro potere. Maria cercò di riportare il cattolicesimo in questi luoghi, riuscendoci con l'aiuto della Spagna, ma le accuse di omicidio del secondo marito, Lord Darnley, ricaddero su di lei. I Lord protestanti, intransigenti, la fecero abdicare nel 1567 e Giacomo, suo figlio, prese il suo posto. La regina fu infine rinchiusa in una cella dorata da Elisabetta. Quest'ultima attuò nel suo paese una politica di modernizzazione, guidata dal suo consigliere Thomas Gresham. Sul piano politico minacciò la nascita di una monarchia, attirando a corte la nobiltà e strappandola dalle proprie terre. Dal punto di vista economico, da un paese di secondo ordine, produttore solo di materie prime, passò ad essere un produttore di manufatti, soprattutto riguardanti lana e poi ferro. In più, gli immigrati calvinisti dalla Francia e dai Paesi Bassi crearono produzione artigianale. Aumento di liquidi arrivava anche dalla pirateria, che toglieva soldi ed oro a paesi come la Spagna, con azioni che ufficialmente erano dette di singoli, ma che erano di grande aiuto ad Elisabetta. Questi avventurieri, sotto il comando della regina, cercarono anche di fondare in America la Virginia e una colonia sull'isola di Terra Nuova. Il tentativo non riuscì, ma la flotta inglese ebbe sempre più spazio nelle rotte prima dominate da Spagna, Italia e Turchia. Si creò la Compagnia di Moscovita per il commercio con i territori russi, la Compagnia del Levante per cercare di distruggere il predominio spagnolo e turco nei commerci in Oriente, la Compagnia delle Indie Orientali che crearono nuove colonie. Mentre l'economia inglese aumentava, la Spagna ed il papato cominciarono ad ordire sempre più piani contro Elisabetta, a favore di Maria Stuart, che non aveva rinunciato ancora al trono inglese. L'odio per Roma e per la Spagna aumentarono sempre di più, fino a quando si attuarono repressioni verso i gesuiti ed i cattolici. Gli irlandesi si lamentarono con gli inglesi e furono repressi duramente con la messa a fuoco dei campi. Su Maria Stuart caddero sempre più colpe di combutte e congiure. Spinta dal volere di molti, alla fine Elisabetta la condannò a morte e nel 1587 fu eseguita la sentenza del taglio della testa. A questo punto la guerra fu inevitabile. Filippo era guidato dalla Controriforma, che vedeva come primo nemico proprio l'impero inglese. fu allestita la cosiddetta Invincibile Armata e dopo molti ritardi dovuti alle incursioni dei corsari inglesi come Francis Drake, avvenne la più maestosa guerra navale. Vinse l'Inghilterra per le sue navi più veloci e dai cannoni di gittata più lunga e per colpa anche del tempo la flotta spagnola si dovette ritirare. In Francia invece le divisioni religiose ed il malessere sociale ed economico sfociarono in una guerra civile. Enrico II, durante i festeggiamenti per la pace di Cateau-Cambrai, morì tragicamente ed anche il suo figlio quindicenne Francesco II morì dopo un anno. Gli succedette Clemente IX, che aveva 10 anni. Assunse quindi il potere Caterina de' Medici, che fu però insicura nel fermare gli Ugonotti, che finirono con l'essere rappresentati a livello nazionale dai nobili di Coligny. Si crearono 2 fazioni, una ugonotta e l'altra cristiana, guidata dai Guisa. Caterina cercò di attuare una rappacificazione, ma temendo sia i Guisa che i Coligny, non mantenne il controllo della situazione. Nel 1562 i Guisa sventarono un colpo di stato organizzato dagli Ugonotti e li massacrarono a Vassy. Nel 1572 ci fu la Notte di San Bartolomeo, dove i parigini, antiprotestanti, guidati dal duca d'Angiò, il futuro Enrico III, massacrarono nobili e tutti coloro che si erano riuniti per una cerimonia. Morì anche il capo degli Ugonotti, l'ammiraglio di Coligny. Ma la morte di Clemente IX e l'ascesa di Enrico III non cambiarono la situazione. Prese il comando degli Ugonotti Enrico il Barone, mentre Enrico il Ghisa costituì una Lega Santa. Essa si legò alla Spagna e dopo la distruzione dell'Invincibile Armata si trovò in difficoltà, tanto che Enrico III fece assassinare Enrico il Ghisa e si alleò con gli Ugonotti. L'affronto non restò impunito ed Enrico fu colpito a morte. Lasciò il trono ad Enrico il Barone, con il presupposto che lui diventasse cristiano. Ma la Spagna e Roma restarono preoccupate e decisero di attaccare con le truppe di Alessandro Farnese Enrico IV, il Barone, con l'appoggio anche del Papa Sisto V, che dichiarò nulla la successione al trono francese. Ma le truppe di Alessandro non riuscirono a penetrare con forza in Francia. Enrico, intanto, si convertì e alla fine, dopo il riconoscimento del suo trono da parte del Papa Clemente VIII, nel 1598 Francia e Spagna firmarono la pace di Vervins. In più, la pacificazione interna avvenne con l'editto di Nantes, mediante fra calvinisti e cristiani. Per quanto riguarda l'Europa orientale, questi territori erano dominati dalla potenza polacca, formata dal Regno di Polonia e dal Granducato di Lituania, che avevano in comune un re e una dieta di nobili, anche se mantenevano una propria autonomia. Era un paese composito, dove si trovavano diverse razze e religioni, ma il cattolicesimo dominava. Questo paese era infatti chiamato baluardo del cristianesimo, perché doveva fronteggiare il luteranesimo svedese, l'ortodossia russa ed i musulmani. Il cristianesimo, quindi, legava la maggior parte della popolazione. Per quanto riguarda la politica, si può parlare più di repubblica nobiliare. Infatti il re doveva sempre firmare un patto con la nobiltà, che godeva di grande potere. La nobiltà manteneva grande autonomia perché unita, compatta, con lo stesso credo, il samaritismo. Essi credevano di discendere dai Samariti, quelli che avevano assoggettato le popolazioni antecedenti e si erano instaurati in questi luoghi. Solo la nobiltà si sentiva quindi polacca e negava ciò al resto della popolazione. Ma l'economia di questo paese portava alla disorganizzazione. I nobili usavano ancora le corvée e favorivano i commerci all'estero, sfavorendo artigianato ed agricoltura interna. A oriente del Regno di Polonia si ha il Regno di Russia, anch'esso prettamente nobiliare, ancora guidato dai boiari, discendenti dei comit del principe di Kiev. Il fondatore della potenza russa fu Ivan IV, il Terribile, che aumentò il potere centrale diminuendo quello dei nobili. Prese il nome di Zar, che diventerà abituale d'ora in poi per indicare la continuazione dell'impero bizantino grazie al loro regno. Lo zar divise il regno in Opricinia, che era nelle sue dipendenze, nella zona centrale vicino a Mosca, e Zemshina, a dipendenza dei nobili. I territori dei nobili nei pressi di Mosca furono cambiati con quelli esterni. In più, la posizione dei boiari fu diminuita per l'aggiunta di nuovi nobili che erano fedeli allo zar. I nobili furono anche giustiziati e vissero nel terrore. Ma dopo il suo regno, che portò un grande ampliamento dei confini, ci fu un periodo torbido che fu terminato solo nel 1613 con Michele Romanov, fondatore di una grande dinastia. La situazione all'est, comunque, continuerà a vedere il servilismo degli agricoltori, sfruttati e mal pagati dai nobili, sia boiari che della nuova schiera.